Dunque, possiamo iniziare a vedere che cosa ci offrono i giornali questa mattina, martedì 16 di maggio 2023. Allora, le notizie e le questioni sono tante, ma come sempre, quando c'è una tornata elettorale, seppur magari poco rilevante, e comunque non è questo il caso, i quotidiani italiani su questo titolano. E quindi sicuramente la prima notizia, la principale notizia della maggior parte dei quotidiani stamattina è relativa alla tornata, al primo turno delle elezioni amministrative parziali che si è tenuto nelle giornate di domenica e di lunedì. Non ci sono in realtà, diciamo, grandi sommovimenti né per la destra né per la sinistra, tutto sommato un bicchiere mezzo pieno per i due principali partiti, quello di governo e quello dell'opposizione, che alla fine possono essere tutto sommato abbastanza soddisfatti, sia Fratelli d'Italia sia il PD, molto meno i soci di governo in un caso, gli altri partiti di opposizione nell'altro, ma insomma, non ci sono grandi scatafasci, lo vedremo poi con calma. E c'è questo, poi ci sarebbe, diciamo, ancora quella piccola questione della guerra in Ucraina, che oggi è un pochino negletta perché lo spazio sulle prime pagine per la politica interna, ma insomma prosegue. Ieri, fra le altre cose, c'è stata un'azione che ha provocato quasi la morte del ministro dell'interno del Donetsk. C'è ancora spazio, in particolare per il manifesto, ovviamente, che ieri non usciva, per le elezioni in Turchia, che, come sapete, insomma, abbiamo dedicato tutta la giornata di ieri, praticamente andranno al ballottaggio, e già questa comunque è una notizia, una grande novità, perché non era mai successo prima in altre elezioni presidenziali turche. Qua e là altre questioni, sia di politica estera, sia di economia, che magari poi bisognerà andarsi a cercare un po' meglio all'interno, ma che comunque ci sono e sono rilevanti. Ultima notazione per il fatto che oggi riesce in edicola l'Unità, il fu quotidiano di organo del Partito Comunista Italiano, che aveva smesso le pubblicazioni diversi anni fa e che ritorna sotto la direzione di Piero Sansonetti, che ha lasciato il Riformista. Vedremo insomma come si organizzerà questa avventura, che potrebbe essere anche interessante. Dipenderà, insomma, dalla misura in cui poi si riprendono alcuni passaggi del vecchio riformista, in particolare ovviamente per quanto concerne l'attenzione ai temi della giustizia, delle carceri e dei diritti, che forse non dovremmo più aggettivare quando parliamo di diritti civili, diritti politici, diritti sociali, mettendoli l'uno contro l'altro. Ci sono i diritti e basta. Però questa è una questione, diciamo, troppo lunga e complessa per affrontarla in una rapida lettura di quotidiani. Per cui andiamo a partire con il Corriere della Sera, che apre sulle elezioni. Centrodestra avanti nelle città, scrive il Corriere. Quindi, diciamo, dando una lettura che privilegia in qualche modo il successo, almeno la tenuta della destra. Tiene Imperia, Treviso Sondrio e prende Latina, questo è il centrodestra. Il centrosinistra Teramo e Brescia con la prima sindaca. Ancona, Vicenza, Siena, Pisa in massa al ballottaggio. Siamo fiduciosi, dice il PD, ancora in calo l'affluenza. Quindi più o meno, insomma, qui siamo né diciamo vittorie napoleoniche da un lato né sconfitte stratosferiche dall'altro, anche l'affluenza è in calo, ma tutto sommato alla fine si mantiene su un dato che mi pare intorno al 60%, per cui siamo abbastanza nella norma. E poi su questo interviene Francesco Verderami, che parla di due verdetti. Vabbè, e poi come sempre ci sono le situazioni più particolari, anche quelle più folcloriche. In particolare il Corriere della Sera si interessa di Scajola, ve lo ricordate? Ce lo ricordiamo, sì, Scajola, che viene ricordato più che altro per le case che gli venivano intestate a sua insaputa. Ci sarebbe anche, come dire, la sua partecipazione al G8 di una ventina e passa di anni fa, ma è andata in giudicata evidentemente quella. Comunque oggi Scajola è il sindaco di Imperia, che trionfa Imperia per l'ennesima volta nel suo feudo ligure. Scrive il Corriere: Scajola fa poker, vinco da solo. E poi ci sono i dati sul PIL, sul prodotto interno lordo, che sono piuttosto discreti per il nostro paese. L'Italia cresce oltre le attese, più di Francia e Germania. Ancora politica, altro diciamo fatto molto molto interessante, il discorso a Napoli del Presidente della Repubblica Mattarella, che è stato diciamo molto perspicace nei confronti della magistratura. Ieri era in visita alla Scuola Superiore della Magistratura e ha detto ai magistrati: prevenire il malcostume. Qual è il malcostume? Beh, il malcostume, secondo Mattarella, è che i magistrati esagerino nella cosiddetta giurisprudenza creativa, cioè, detto in maniera un po' meno aulica, facciano un po' come gli pare e pieghino le leggi diciamo i loro ai loro pareri, cosa abbastanza facile in un paese come il nostro, dove le leggi spesso vengono scritte male. Però ecco, al di là dei toni aulici che sono quelli presidenziali, il richiamo è piuttosto forte, piuttosto pesante. Poi abbiamo la cronaca da Foggia: l'addio a Jessica, la ragazzina che è stata uccisa dal padre. E la madre funerale in carrozzina, i fiori del fratellino, insomma tutta la consueta cronaca straziante di questi casi. Poi da Padova: trapiantato un cuore fermo da 20 minuti, è la prima volta al mondo che questo succede. Infine la guerra, ma il Corriere, diciamo, più che sulla guerra in Ucraina, punta gli occhi sulla Bielorussia. Zelensky, missili da Londra, scrive il Corriere della Sera, ma soprattutto il mistero Lukashenko, assenza e malattia in Bielorussia. E diciamo lo stato di salute del chiamiamolo presidente, insomma, diciamo un presidente a vita, un po' così, un po' un controsenso. Comunque lo stato di salute di Lukashenko è particolarmente attenzionato in questo momento. Poi dal Corriere della Sera ci trasferiamo a Repubblica, e a riprova del fatto che il dato elettorale di ieri tutto sommato non ha dato esiti particolarmente netti, La lettura che dà Repubblica è esattamente l'opposto di quella del Corriere della Sera. Il voto amministrativo, l'onda di destra si è fermata. Il centrosinistra si afferma al primo turno a Brescia, Teramo in vantaggio a Vicenza e a Siena, si punta alla vittoria. Nei capoluoghi il ballottaggio tra due settimane. Al centrodestra sfugge l'assalto ad Ancona, ma vince in quattro città: Latina, Sondrio, Treviso e Imperia. La partita inizia ora, dice la Schlein, l'affluenza cala ancora di due punti. Insomma, è esattamente quello che troviamo sul Corriere della Sera, soltanto che qui prima ci sono i successi del centro-sinistra, lì prima quelli del centro-destra, ma insomma la situazione è questa, che appunto è il famoso bicchiere mezzo pieno che ognuno può vedere a modo suo sicuramente. Di certo, sia al governo sia all'opposizione, i vincitori e gli sconfitti ci sono, come vedremo. Perché Fratelli d'Italia continua ad andare molto bene a discapito della Lega e di Forza Italia, fra l'altro cosa che è preoccupantissima per Salvini. Questo avviene soprattutto a nord, a Brescia, dove la candidata del centrosinistra trionfa, però dall'altra parte la Lega segna il passo in quella che è stata sempre una sua roccaforte, e lo stesso avviene in tanti luoghi della Lombardia, del Veneto. Insomma, è certamente preoccupante tutto ciò per Salvini, così come dall'altro lato è preoccupante il fatto per i vertici del Movimento 5 Stelle, che sostanzialmente il Movimento 5 Stelle a questa tornata amministrativa, che era parziale ma che interessava comunque il 15% abbondante della popolazione italiana, sostanzialmente non raramente supera il 3%, il 4%, a parte qualche rarissimo caso. E questo è il dato. Parlare di campi larghi in questo contesto è abbastanza lezioso. Comunque, poi, sempre a proposito, diciamo, di questo modo di vedere le cose, la Repubblica ovviamente va su Brescia, che era la città penso più grossa fra quelle chiamate al voto, sicuramente quella più significativa anche per l'importanza economica della città. A Brescia la Leonessa si mangia la Lega, Castelletti prima sindaca, riprende, diciamo, prendendo rivoltandolo il famoso slogan delle origini della Lega Veneta, ancora prima della Lega Lombarda e quindi molto prima della Lega Nord, che era il Leon se magna il Teron. E qui, diciamo, Repubblica rivolta lo slogan. Era quando peraltro D'Alema diceva che la Lega era una costola della sinistra. Comunque D'Alema lo rivedremo fra poco. E poi ci sta la RAI. Il consiglio di amministrazione si spacca sull'elezione del nuovo amministratore delegato Sergio. Decisivo il sì della presidente Soldi, si astiene il Movimento 5 Stelle. Ma dai. Il giorno stesso in cui Report e prima pagina vengono, prima pagina quello della Berlinguer, insomma, vengono confermati. Poi abbiamo gli esteri, la Turchia divisa ma i lupi grigi spingono Erdogan, scrive Lucio Caracciolo. Se Lucio Caracciolo ci azzecca come ci ha azzeccato le previsioni negli ultimi 5 anni, Erdogan è finito, speriamo, ma insomma è dura. Però contiamo sulla capacità di Caracciolo degli ultimi anni di sballare tutte le previsioni. E poi abbiamo il giallo su Prigozhin per il presunto patto fra Wagner e Kiev. Oddio, non si parla di patti, si parla di una offerta che Prigozhin avrebbe fatto ai servizi di sicurezza ucraini. Peraltro un leak. Comunque, insomma, ovviamente molto spazio. Poi, vabbè, c'è Elodie, c'è il caso Orlandi con l'indagine che si riapre dopo 40 anni e il Vaticano che collabora, e poi continua questa inchiesta portata avanti, non ho capito se in tandem o in coabitazione, con il quotidiano Domani sui genitori della Meloni, sostanzialmente dietro le società della madre di Meloni un filo porta a Panama. Queste operazioni lasciano sempre un po' perplesso, però non lo so, magari sono io che sono sbagliato. Comunque, così la Repubblica. Andiamo a vedere che dice il Manifesto. Il Manifesto ha una prima pagina che è diversa rispetto a quanto abbiamo letto finora, anche perché il Manifesto, come noto, non esce di lunedì e quindi non poteva parlare ieri delle elezioni in Turchia. Ne parla oggi con la fotonotizia principale che titola così: è ancora forte opposizioni, è ancora forte Erdogan, chiaramente colpito ma non affondato, opposizioni unite e crisi economica non scalfiscono il consenso di Erdogan. Beh, scalfire l'hanno scalfito, insomma, perché è la prima volta che si va al ballottaggio, diciamo, non lo abbattono, forse sarebbe stato meglio. Con il 49,4% strappa il ballottaggio e ipoteca la riconferma. L'ottimismo, quello che ci rende sempre particolari. Kılıçdaroğlu accusa il governo di brogli, ma la destra si è già presa il Parlamento. Va bene, e quindi la chiudiamo qui, chi lo sa. Comunque, questo è il titolo sulla Turchia. Poi abbiamo ovviamente in taglio alto le amministrative, un testa a testa per le comunali, il PD conferma Brescia e Teramo, ballottaggi decisivi a Ancona, Vicenza e Siena. E questo forse è la sintesi migliore riguardo le elezioni di domenica e lunedì. Poi Norma Rangeri si lamenta che non si sia giunti a un'unità delle forze progressiste, ma lì dove c'è stata non è che abbia contato molto, ecco, ha contato dove c'erano sindaci evidentemente ritenuti degni di nota, ma che la semplice addizione elettorale non basta, anche perché oltre al PD non è che ci sia molto. Comunque, questi per fortuna non sono affari nostri, né vogliamo che siano nostri, saranno affari di chi fa le liste elettorali e di chi si candida, e non è solo il centro-sinistra, ovviamente. Poi le brevi, la giustizia, anche qua le parole di Mattarella alla scuola di Napoli. Toghe, rispettate la vostra funzione, evitate di mettere a rischio l'indipendenza. E Piantedosi, ministro dell'interno a Tunisi, promette solo mezzi addestramento. E poi Zelensky a Londra, riempie l'arsenale ma non ottiene i jet. E mi pare anche basta per quanto riguarda il Manifesto. Avvenire apre sulla pace, provare la pace, titolo Avvenire, dove la diplomazia del Papa in campo per il dialogo in Ucraina, e la Cina manda l'inviato, Zelensky ottiene premesse di armi anche a Londra, decisioni importanti, serve tempo. Poi abbiamo una fotonotizia che però è architettata per parlare del tema del welfare. Welfare anno zero, mancano i progetti, scrive Diego Motta, minori, migranti e disabili senza aiuto. Quindi anche qui le elezioni in Turchia, Erdogan portato al ballottaggio da Kılıçdaroğlu, ma resta favorito. Quindi le elezioni, anche qui alle comunali il centrodestra resta avanti ma non stravince. E per il resto abbiamo, insomma, le altre questioni le abbiamo già lette altrove. Il Messaggero, anche qui città al voto, centrodestra avanti, come il Corriere della Sera. Poi ogni quotidiano, diciamo, deve rendere conto anche alle proprie simpatie del momento. Ma oltre a questo c'è molto spazio per i dati relativi al prodotto interno lordo. Bruxelles alza le stime sull'Italia, cresce più di Francia e Germania, PIL più 1,2% nel 2023, così l'Europa evita la recessione, annuncia Gentiloni. Quindi l'Unità, come detto, che ritorna in edicola, anche se insomma ci è stato annunciato, poi vedremo all'interno, dovrebbe essere un po' una sorta di versione, diciamo, con nuovo nome, un po' rinnovata però, del vecchio Riformista, da cui riprende anche il direttore. Vedremo un po' se diciamo manterrà l'impostazione che Sansonetti aveva costruito al Riformista, cioè un giornale dedicato, se non esclusivamente, però insomma principalmente alle questioni legate alla giustizia e ai diritti. Il Riformista, insieme al Dubbio, è stato fra i pochissimi, se non probabilmente gli unici quotidiani a essersi sempre occupati del caso Cospito, per dirne una, ma non solo quello. Allora, che come titola l'Unità? Vabbè, l'immancabile poesia di Pasolini, che evidentemente non può mancare se c'è di mezzo qualche 60-70enne maschio che non ha avuto problemi di molestie in famiglia o fuori dalla famiglia. Passiamo oltre, c'è la politica, ovviamente si ferma l'onda della destra, la sinistra vince a Brescia, 5 stelle out, non c'è stato il previsto crollo dell'affluenza, quasi tutti i capoluoghi maggiori vanno al ballottaggio. E poi abbiamo due pagine di Massimo D'Alema, certo, se il Buongiorno si vede dal mattino e la prima edizione, due pagine, Massimo D'Alema, speriamo bene. All'interno vedremo, però, diciamo, ben più interessante Luigi Manconi, che parla di ultima generazione terroristi, non diciamo idiozie, ha ragione, ma qualcuno che l'ha detto c'è. Marco Revelli parla della rivolta dimenticati degli zingari nel lager di Auschwitz, anche questo lo rivedremo a pagina 3. E poi sicuramente c'è da segnalare, proprio su quei temi che furono cari al Riformista e che evidentemente saranno cari anche all'Unità sansonettiana, mettiamola così, l'editoriale, il primo editoriale dal titolo Giorgia su Amorò e l'Unità. E scrive Sansonetti: i giornali dell'affollato fronte giustizialista classico da qualche giorno attaccano la Meloni per una questione molto vaga che riguarda sua madre e forse un vecchio fidanzato della madre. E Sansonetti, diciamo, si pone decisamente in contrasto con questo tipo di operazione. Dice: i giornali di destra insorgono contro questa canagliata, sono scandalizzati, fanno bene. Trascrive il titolo di Libero, per esempio, per colpire la Meloni i giornali usano la madre. Per me il titolo è perfetto, però non posso scordare i titoli che Libero e tutti gli altri giornali, credo tutti ad eccezione del Riformista, dedicarono qualche tempo fa a Boubacar Souamorò. Fu un linciaggio. Perché? Per via della suocera accusata di aver gestito male alcune strutture di accoglienza ai profughi. Non sappiamo se la suocera di Souamorò sia colpevole o innocente, sappiamo però che lui non è stato accusato assolutamente di niente. Tutti quelli che oggi giustamente si indignano per l'attacco giustizialista alla Meloni, allora si misero alla testa delle orde giustizialiste, gridando la frase che da 30 anni è la bandiera di quelli che amano le forche. Non poteva non sapere. Mi viene una grande tristezza quando vedo così clamorose le contraddizioni sui temi del diritto e del garantismo. Esplode in modo del tutto evidente la realtà di un'intellettualità e di un mondo della politica e del giornalismo che non ha una sua idea precisa di gogna. Pensa solo che la gogna sia uno strumento utile per annientare i nemici e sia però un'oscenità se si accanisce con gli amici. Non c'è neppure un velo di cultura, di sapere, di onestà e di solidità intellettuale in questa posizione. È pura tribalità. E quindi poi da qui parte per dire che diciamo, il nuovo giornale sarà un giornale che si occuperà di questi temi e cercherà di fare di porre argini a questi comportamenti, che però diciamo sono equamente divisi. Solo a seconda di chi si trova al centro dell'attenzione cambiano gli attori, ma i personaggi in commedia, quelli sempre, purtroppo sono. Allora, che cosa ci manca? Beh, non c'è molto altro da dire. Più o meno gli altri quotidiani, le altre prime pagine che abbiamo sotto mano, sempre sugli stessi toni e questioni rimangono. Segnaliamo il Corriere della Sera, scusate, La Stampa, che nella sua prima pagina di oggi, oltre alle questioni che abbiamo affrontato, parla delle torture per migranti in Tunisia. Barbarie in Tunisia, volevano un riscatto. Insomma, una delle tante storie simili, tutte l'una con l'altra, che arrivano dal paese nordafricano. E poi che cos'altro abbiamo da segnalare? Il Sole 24 Ore pure non ci dà granché. Diamo un'occhiata al Dubbio e con il Dubbio chiudiamo. Il Dubbio ovviamente apre sulle parole del Presidente della Repubblica a Napoli. Toghe, rispettate gli altri poteri, l'alto là di Mattarella, il capo dello Stato, il processo a certi reati, no ad altre finalità. E poi c'è molto spazio per la Turchia, il regime al capolinea, si chiede Antonella Rampino. Il popolo turco ora si gioca lo Stato di diritto e la democrazia liberale. E poi la lettera dal carcere, l'urlo, una lettera dal carcere, l'urlo dell'avvocato, ostaggio di Erdogan. Le nostre vite sono armi di resistenza, non faremo mai parte del gioco elettorale, continueremo a dire la verità, non importa quello che dicono gli altri, la storia ci darà di nuovo ragione. Non vogliamo avere ragione, vogliamo porre fine alle sofferenze del nostro popolo. Quello che vi proponiamo, scrive il Dubbio in esclusiva, un passaggio della lettera scritta dal carcere lo scorso 14 maggio da Itaç Ünsal, l'avvocato turco che ha affrontato lo sciopero della fame a fianco della collega Ebru Timtik, morta dopo ben 238 giorni di digiuno. E ancora su questi temi, Ezio menziona da Istanbul le opposizioni tra speranza e paura, occasione unica per cacciare il sultano. Infine un ultimo accenno alla polemica, diciamo, della settimana, ovvero sia l'addio di Fabio Fazio alla Rai. E l'addio con polemica di Fabio Fazio, scrive Daniele Zaccaria, ma forse era meglio la vecchia Rai lottizzata, chi lo sa. E comunque con questo amletico dubbio noi chiudiamo qui la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina, quando si sono fatte le 9:02 primi, breve intermezzo musicale e poi passeremo a dare un'occhiata agli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi. Thank you. Allora, le 9 e 6 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, noi ritorniamo in voce, ritorniamo in diretta sperando che il segnale si possa sentire bene in tutta la città, perché ci dicono insomma che da qualche parte purtroppo non è così, sarà anche il clima londinese purtroppo ci mette del suo, vedremo un po' ritrovare una soluzione. Comunque noi proseguiamo e andiamo a cominciare con la lettura del Corriere della Sera, che come detto ha un guarda in un certo modo le elezioni che ci sono state domenica e lunedì, ma guarda in un certo modo anche le elezioni che ci sono state in Turchia, e questo forse è la cosa più interessante della lettura dei giornali di oggi. Non si può paragonare l'importanza delle elezioni generali turche in questo momento alle amministrative italiane, per carità, però sono due risultati che in qualche modo non sono netti, e quindi diciamo le interpretazioni possono variare. Per esempio, partiamo dall'Italia. Qui il Corriere della Sera diciamo è molto convinto del fatto che il governo sia andato bene. Il primo round al centrodestra, partita aperta e ballottaggi. La coalizione di governo strappa la tinta ed è in testa Ancona. Il Partito Democratico si conferma a Brescia ed è avanti a Vicenza. E poi c'è l'analisi generale che la fa Francesco Verderami, la luna di miele dura. La Schlein fatica, ma le 5 Stelle, ma la prova è decisiva, arriverà solo con le europee. E di seguito, insomma, tutte le varie, le principali città dove si è votato, prima quelle dove è andato bene il centrodestra e poi quelle dove è andato bene il centrosinistra. Dopodiché si passa alla questione caldissima della scorsa settimana relativa alla RAI. A pagina 10 il CDA ha spaccato, sceglie Sergio. Sergio sarebbe Roberto Sergio. Politica strabordante, accusa Fazio, nuovo amministratore delegato, decisiva la presidente. E poi anche qui ci sono i retroscena che ci vengono raccontati da Antonella Baccaro, e che davvero insomma, se uno non è proprio più che dell'ambiente, trova qualche difficoltà a raccapezzarci. Sì. Quindi ancora politica italiana con la visita a Napoli di Mattarella, pagina 13, l'invito di Mattarella ai magistrati, indispensabili processi più agili, il capo dello Stato con Nordio alla scuola delle toghe, indipendenza irrinunciabile, il nodo PNRR. E poi altre elezioni, ma sono quelle in Turchia. Anche qui diciamo la lettura che fa il Corriere della Sera è molto netta. Erdogan riparte in testa fra delusione e sospetti, l'opposizione si va avanti, la Turchia al ballottaggio, il leader parla di democrazia solida, a essere decisivi saranno gli ultranazionalisti, ovvero sia Sinan Ogan, 55 anni, ultranazionalista, nemico giurato dei curdi e dei migranti, e lui ad avere i 3 milioni di voti che possono essere fondamentali per la vittoria al ballottaggio del 28 maggio. Si è laureato all'Istituto per le Relazioni Internazionali di Mosca. Sarà un caso sicuramente. Comunque, a proposito diciamo della lettura che si dà dei fatti, c'è una lunga intervista a Can Dündar, una giornalista turca in esilio, che è molto pessimista, dice: vince un'altra volta lo status quo, il presidente per molti è un profeta. Dice come ha fatto, chiede la giornalista del Corriere come ha fatto Erdogan a vincere nonostante la crisi economica, usando un linguaggio di guerra, presentandosi come un leader forte che può risolvere i problemi, la gente ha bisogno di questo, e poi c'è da dire che ormai da mezzo secolo l'Islam politico ha preso il sopravvento. C'è una nuova generazione con tendenze di destra, antiamericani, anticristiani, anticomunisti, sospettosi degli stranieri. E questo è sicuramente vero, ma è anche vero, per carità, nessuno vuole andare a insegnare qualcosa a una giornalista che ha pagato con l'esilio il suo impegno, che stiamo parlando del minimo storico di voti che prende un presidente. Diciamo che definirlo presidente è un po' riduttivo, perché si tratta di un personaggio che ha occupato tutti i gangli del potere, tutti i gangli dell'economia, tutti i gangli della giustizia. In questa situazione, in questa condizione, essere arrivati già a un secondo turno non è cosa da poco, fra l'altro anche probabilmente con qualche broiuccio qua e là. Cosa succederà fra 15 giorni? Arriviamoci fra 15 giorni e poi si vedrà cosa succede dopo. Comunque, diciamo, così parlò il Corriere. E la pagina dedicata all'Ucraina è in realtà più che una pagina relativa a quello che accade sul campo, è una pagina relativa ai retroscena, oggi su Prigozhin e su Lukashenko. A pagina 16 le rivelazioni su Prigozhin: voleva tradire le truppe di Mosca, offrì le coordinate in cambio di Bakhmut, le coordinate dell'esercito russo. E, cioè, per ora però si sta parlando, questo lo vorrei ricordare ai giornalisti, un po' a tutte e tutti noi, di come dire, di voci. Poi che Prigozhin sia capace di fare questo e anche moltissimo altro non c'è dubbio alcuno, però per ora, ecco, non c'è nulla di confermato. Poi abbiamo i racconti dalle carceri di Mariupol, potete immaginarvi bene, e infine dalla Bielorussia le assenze, la visita in ospedale e un video pieno di misteri, dove il dittatore Lukashenko in Bielorussia crescono le voci sulla malattia dell'alleato di Putin. Che cos'altro ho da segnalare per quanto riguarda il Corriere? Forse possiamo anche fermarci qui. C'è tutta una sezione dedicata a delle cronache che sono al limite, diciamo, del gossip. E poi, va bene, ovviamente le cronache di Roma, che però leggeremo per ultime, come sempre. Passiamo a Repubblica e appunto stesse notizie, stesse questioni, stessa realtà, ma una lettura differente. Qui le elezioni, sulle elezioni si titola in questo modo: il PD vince a Brescia e a Teramo, la destra 4 sindaci, i democratici ottengono buoni risultati a Vicenza, Brindisi e Siena, che vanno al ballottaggio così come Ancona. A Pisa duello al photo finish, i candidati di Meloni, Salvini e Berlusconi conquistano al primo turno Sondrio, Treviso, Imperia e Latina. Le stesse notizie, le stesse città di cui parlava il Corriere, ma ecco, vederle da un'angolazione diversa. Poi, per fortuna, in tutto questo, a unire, diciamo, le diverse letture c'è il folklore, anche se è un folklore che ci risparmieremmo volentieri: ennesimo incarico per Sgarbi, stavolta al comune di Arpino. Poi, che cos'altro? Vabbè, anche qui c'è tutta la sequela delle città: Ancona, Brescia, Siena, Imperia. Insomma, l'abbiamo già letto altrove, non c'è bisogno di andare oltre. E anche qui continua il grande spazio per la RAI. Ma abbiamo già detto, andiamo a vedere invece che cosa si dice sul PIL italiano a pagina 11. L'Unione Europea alza le stime sul prodotto interno lordo italiano. Sono ancora stime, però diciamo sono stime che si vanno aumentando man mano che passano le settimane, quindi sembrerebbero essere abbastanza realistiche. Giorgetti apre a una soluzione sul MES, cioè una soluzione che consenta al governo italiano di dire sì al MES, però dicendo che non è il MES, sono cose tutte nostre, il paese è fatto così. Per il 2023 crescita stimata all'1,2%, meglio della Germania, ma il debito resta alto. Nella stessa pagina Valentina Conte ci parla delle nuove misure varate dal governo. Arriva scusate, il reddito dimezzato, platea di beneficiari ridotti e 2 miliardi e mezzo di spesa in meno. Il reddito dimezzato. Poi abbiamo le elezioni in Turchia, exploit ultranazionalista, il ballottaggio del 28 maggio contro Kılıçdaroğlu, saranno decisivi gli elettori di Sinan Ogan, terzo col 5,2%, e il racconto delle elezioni lo fa Gabriella Colarusso, il guru dei sondaggi, finanziamenti a pioggia e media sotto controllo, le carte del presidente. A poco, beh, diciamo, sono carte belle pesanti, ecco. Poi i consiglieri di cui si fida, ma è stato lui a scegliere da solo la strategia elettorale intransigente su LGBT, curdi e religione. Comunque, diciamo, è un paese diviso in due, una metà sta con Erdogan, un'altra metà sta contro. Questo è poi il dettaglio che con Erdogan ci sia anche l'esercito, la polizia e la magistratura, purtroppo fa sì che si viva in un certo modo. Però questa è la fotografia. Se uno la vuole fare. Poi abbiamo dalla Turchia all'Ucraina il patto segreto tra la Wagner e Kiev, l'ombra di una trappola per Prigozhin. Per il Washington Post il padrone della Wagner avrebbe proposto uno scambio segreti militari in cambio della presa di Bakhmut, lui nega, ma Putin potrebbe crederci. Poi da Lugansk una bomba mentre sta dal barbiere, i servizi ucraini colpiscono un ministro o filo russo a Lugansk. E che altro? C'è un po' di cronaca a pagina 19 dopo la denuncia di alcuni genitori, studenti disabili respinti da 13 licei di Roma, Valditara invia gli ispettori. E nella capitale, scrive Repubblica, anche gli studenti e le studentesse disabili diventano vittime del fenomeno delle classi pollaio. Nonostante questi giovani siano tutelati dalla legge, alcuni dirigenti non li hanno accettati a causa probabilmente di aule già troppo affollate. 4 ragazzi respinti da 13 licei, come ha annunciato il DEM Marco Furfaro, capogruppo nella commissione affari sociali. E poi sono le storie, insomma, di questi ragazzi e appunto l'annuncio dell'invio degli ispettori. Anche qui la cronaca di Roma la leggeremo più tardi e direi che con questo appunto possiamo dichiarare conclusa anche la lettura di Repubblica. Adesso andiamo a dare un'occhiata al manifesto, che apre anch'esso sulle elezioni, diciamo, a differenza dei due quotidiani che abbiamo letto finora, si mantiene abbastanza equidistante. Il manifesto è detta una lettura anche, come dire, piuttosto oggettiva. Alle comunali le destre avanti 4-2, il PD va bene al nord, non in Toscana, ballottaggio Ancona, Vicenza e Brindisi, a Latina e Terni flop del centro-sinistra. Brescia festeggia la prima sindaca donna in Piazza della Loggia. Poi abbiamo la RAI che entra nell'era Meloni, il 25 maggio ci sono i nuovi direttori, decisivi il voto di Marinella Soldi, il consigliere vicino ai 5 Stelle si è astenuto. Quindi abbiamo la notizia del ritorno dell'unità in edicola, su cui il Manifesto è molto perplesso per una serie di questioni legate alla vecchia redazione. Torna l'unità, ma il Riformista con altro nome. Oddio, questo diciamo è anche rivendicata come posizione. Però insomma non piace. Questa cosa un po' per le questioni relative ai giornalisti che non sono stati ripresi, un po' forse anche per le posizioni generali. Quindi che cos'altro? C'è il viaggio di Piantedosi a Tunisi, Piantedosi a Tunisi un buco nell'acqua, scrive Matteo Garavogli, il ministro in missione incontra il presidente Saied e il suo omologo Fekir. Niente soldi, ma le solite motovedette e addestramento. Dall'inizio dell'anno più di 42.000 persone hanno percorso la rotta centrale del mare. Il paese ha ribadito di non voler ricorrere alle misure stringenti del Fondo Monetario Internazionale. E poi abbiamo la Turchia. Erdogan resiste e strappa il ballottaggio e occupa il Parlamento. La sinistra riparte dal vero merito dell'opposizione, aver unito curdi e repubblicani. Dal sud-est curdo, notte di festa, poi la delusione. Adesso il sud-est curdo ha paura, percentuali bulgare per il leader del CHP, la coalizione delle opposizioni, ma potrebbe non bastare. Il terzo classificato Sinan Oğan sarà l'ago della bilancia e il Kurdistan ne pagherà il prezzo. Poi che cos'altro? La Thailandia, cioè a proposito di questioni che di solito insomma non affrontiamo, anche per diciamo, lontananza geografica, ne parla ovviamente Emanuele Giordana a pagina 10, vittoria progressista, la Thailandia respira un'aria diversa. Il voto di domenica segna la sconfitta dei militari e l'ascesa del partito Move Forward, ma servono delle larghe intese. Al cambio di vertice a Bangkok con Pita Limyaroenrat Premier corrisponderebbe un cambio di marcia verso la giunta birmana, inasprendo la posizione dell'ASEAN. E a proposito di Birmania, sempre nella stessa pagina, dopo le bombe della giunta militare birmana arriva il disastro Mocha, un potente ciclone con venti fino a 195 km orari, si abbatte sulle coste del Myanmar. Allarme anche nei campi dove vivono 960.000 profughi Rohingya in Bangladesh. E che cos'altro da segnalare nella pagina delle culture? Oggi Zero, un editore, un progetto editoriale di cui abbiamo parlato anche qui in radio quando è nato. Fabrizio Floris presenta un reportage di Diego Wanza Cassinelli per i tipi di OG0 a proposito di Lusaka, città cosmopolita con oltre 3 milioni di abitanti, è un centro vitale per lo Zambia e la regione circostante, sicuramente da leggere. Lusaka è il titolo del libro. Restiamo in Africa e chiudiamo la lettura del Manifesto con l'ultima pagina a firma di Amira Osman. Khartoum nel cuore, l'angoscia dei sudanesi della diaspora per i familiari ostaggio della guerra, le case distrutte, i risparmi di una vita andati in fumo e per le sorti anche culturali della loro capitale simbolo.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine. I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you, because you're mine. I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right, because you're mine. I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide, because you're mine. I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine. I walk the line.
Allora, 9:29, con noi qua ogni tanto abbiamo qualche piccolo inconveniente, ecco, dovremmo averlo risolto. Allora, 9:29, sempre sintonizzate e sintonizzati su Radio Onda Rossa, dopo Johnny Cash ritorniamo in voce e proseguiamo la nostra rassegna stampa mattutina. Abbiamo terminato la lettura del manifesto, proseguiamo adesso con quella di Avvenire. Per quanto riguarda Avvenire, diverse cose da da segnalare. Ci sono tante questioni relative alla Turchia, tanti commenti anche interessanti. Uno in particolare è quello che apre l'edizione odierna di Avvenire, a pagina 2, a firma di Fulvio Scaglione: pugno di ferro, crescita, inurbamento, il voto spacca la Turchia di Erdogan. È stato facile, scrive Scaglione, in qualche modo anche utile raccontare la sfida presidenziale della Turchia come un derby, Rais contro Gandhi, dai soprannomi che accompagnano Erdogan e Kılıçdaroğlu. L'esito del primo turno però non solo rinvia tutto al ballottaggio del 28 maggio, ma ci riporta alla realtà di un paese che vive dinamiche complesse ed è nello stesso tempo perno cruciale delle relazioni internazionali, siano quelle storiche del Medio Oriente, quelle più recenti del Caucaso e dell'Asia centrale o quelle nuovissime che dopo l'invasione russa dell'Ucraina investono l'Europa intera. Erdogan, l'uomo che da 20 anni domina la politica turca, aveva per 2 volte conquistato la presidenza al primo turno. Persino nel 2018, dopo aver fatto approvare nel 2017 con un referendum risicato la nascita di una repubblica presidenziale di stampo autoritario. Questa volta si è fermato sotto il 50% e per restare in carica dovrà lottare fino all'ultimo. Da ogni punto di vista, a maggior ragione, si è goduto dei brogli di cui allude l'opposizione, per lui un ridimensionamento se non una sconfitta. Può ancora vincere, anzi è probabile che la maggior parte dei voti di Sinan Ogan, il candidato ultranazionalista del cartello Alleanza Ancestrale, che ha raccolto il 5%, finisca per confluire su di lui. Ma la fine della marcia trionfale dimostra che Erdogan ha sottovalutato la portata di certe dinamiche. In primo piano l'economia. Il mito della crescita, diventato così assoluto da fargli bruciare 5 governatori della banca centrale in 8 anni, ha prodotto anche dati spettacolari. Nel 2021 il PIL è aumentato dell'11,4%, ma in un paese che per l'energia dipende dall'importazione è innescata una spirale inflazionistica che nell'autunno scorso ha generato un incremento dei prezzi fino all'80%, un attentato al tenore di vita di milioni di turchi. La crisi e la fuga di molti dalle province verso i centri urbani in cerca di lavoro hanno poi accelerato un fenomeno ora clamoroso: l'urbanizzazione. Il 60% dei turchi oggi vive in una decina di città e la sola Istanbul tra poco conterrà circa il 20% della popolazione totale del paese. Non è per caso se questi centri, da Istanbul alla capitale Ankara, ad Antalya, a Smirne, sono amministrati da sindaci usciti dai ranghi delle opposizioni. L'inurbamento, come ci ha spesso raccontato anche Elif Shafak, l'autrice più letta in Turchia, cambia la mentalità, allenta la presa del tradizionalismo, dell'islamismo e del nazionalismo che Erdogan ancora portano consenso nelle regioni più periferiche. Le città rendono liberi, diceva, cantava anzi Giorgio Gaber, e non solo, con tutto quello che si può dire delle città, però questo è innegabile. Con analogo realismo però vanno esaminate le possibili conseguenze di una vittoria di Kılıçdaroğlu, detto appunto il Gandhi turco. La sua longevità come capo del Partito Popolare Repubblicano e dell'opposizione intera è segnale di grande spessore politico, anche considerando la sua doppia minorità di musulmana alevita, una corrente dell'Islam di derivazione sciita da sempre legata al secolarismo kemalista, e di membro dell'etnia Zaza che rientra nel gruppo curdo. Kılıçdaroğlu ha promesso di allentare la presa autocratica del potere centrale, eliminare le norme più repressive in tema di libertà di parole e di stampa e rafforzare lo Stato di diritto anche attraverso l'approvazione di una nuova Costituzione, distendere i rapporti con l'Unione Europea e togliere il veto all'ingresso della Svezia nella NATO, ridurre le spese militari e aumentare quelle sociali. Un paniere di proposte che non può dispiacere le cancellerie europee. C'è però anche l'altro lato della medaglia. Kılıçdaroğlu guida una coalizione di 6 partiti che non garantiscono per il futuro la stessa unità che mostrano nell'attaccare Erdogan. Vuole ridiscutere l'accordo del 2016 sui profughi siriani che ora stazionano nei campi in Turchia, così non arrivano in Europa, ma che lui vorrebbe rimpatriare. Idea questa che potrebbe agevolare un accordo da secondo turno con lo xenofobo Sinan Ogan. Kılıçdaroğlu inoltre non pensa di cambiare strategia nei confronti di Cipro e della Grecia, e tra Russia e Ucraina sceglierebbe come Erdogan l'equidistanza. Per finire, la sua intenzione di riaprire la quasi eterna pratica di adesione della Turchia all'Unione Europea, avviata nel 1987, segnala uno sguardo interessato verso ovest, ma anche il desiderio di stanare Bruxelles da decenni di esitazioni, cosa che l'Unione Europea alle prese con la questione ucraina forse vede più come un problema che come un'opportunità. Il primo voto, insomma, ci ha restituito tutte le tonalità di un grande e complicato paese. Il secondo ci dirà se i turchi davvero credono alla possibilità di dipingerli in modo nuovo. Ecco, mi pare, diciamo, un affresco della situazione abbastanza esaustivo e che pur nella sua sinteticità riesce un po' a cogliere tutti gli aspetti che non siano quelli del semplice stracciamento di vesti. E poi su questo c'è anche un trafiletto a pagina 6 in cui Avvenire spiega come Damasco e le capitali arabe tifino per il sultano. Scrive: Avvenire, fonti diplomatiche occidentali e ambienti di intelligence in Medio Oriente sono convinti che a Damasco come a Riyadh, al Cairo come ad Abu Dhabi, si preferisca continuare a negoziare con un rivale conosciuto come Erdogan piuttosto che ricominciare le trattative da capo con un possibile alleato ma del tutto sconosciuto, in riferimento a Kılıçdaroğlu. Sia l'Arabia Saudita che l'Egitto hanno solo di recente ripreso cordiali rapporti con la Turchia di Erdogan, dopo anni di tensioni e aperta rivalità. Gli stessi Emirati Arabi Uniti, potenza del Golfo sempre più presente nel Mediterraneo dopo un periodo di gelo nei confronti di Ankara, hanno ora buoni rapporti di lavoro col presidente turco. Analisti di intelligence e fonti diplomatiche interpellate a Beirut sottolineano inoltre come il candidato rivale di Erdogan in Turchia è percepito nelle capitali arabe come appoggiato dagli USA, anche perché ricordano le fonti, la guerra in Ucraina ha finito per rafforzare la presenza politica e militare russa nel Mediterraneo orientale, a partire dalla convergenza di interessi con la Turchia di Erdogan, con l'Arabia Saudita di Mohammed Ben Salman, persino con l'Israele di Netanyahu. Mosca sta lavorando da più di un anno per normalizzare i rapporti tra la Siria del presidente Assad, a capo di un sistema di potere colpito da sanzioni USA ed europee, ma ormai riammesso a pieno titolo nel consesso panarabo. Ieri in Arabia Saudita si è svolta la prima riunione preparatoria della Lega Araba in vista del summit di venerdì prossimo, al quale è stato invitato lo stesso Assad. E questo, diciamo, per cercare di invece valutare un po' il quadro diplomatico generale dell'area. Poi che cos'altro? Sulle elezioni scrive Eugenio Fatigante: non c'è stato l'effetto valanga né dall'una né dall'altra parte, e non c'è stato neanche lo smottamento in termini di affluenza, che è rimasta poco sotto il 60%, torna il peso dei partiti maggiori, che qui diciamo una sintesi abbastanza esauriente. Sulla guerra in Ucraina c'è un'intervista a Monsignor Vitali Krivitsky, vescovo di Kiev, che dice che il governo ucraino è pronto a collaborare con la Santa Sede. Tutto questo a poche ore dalla visita di Zelensky dal Papa. E poi che cos'altro segnalare per quanto riguarda l'Avvenire? Dall'Italia sicuramente le cronache che ci arrivano dal Mantovano. Pagina 11, morte di un operaio a 60 anni, l'ultima tragedia in fabbrica. L'incidente è avvenuto a Suzzara, nel Mantovano. La donna è morta dissanguata dopo essere stata colpita da una lamina. Nel Varesotto invece ha perso la vita un anziano boscaiolo, un ferito grave in una cava di Siena. Poi, sempre per quanto riguarda Avvenire, torniamo agli esteri. Da una dittatura come quella turca, che fra mille difficoltà però cerca di rimanere in piedi, a una che invece sembra essere destinata, questa sì, allo smottamento. Spallata al regime militare in Thailandia, leggiamo a pagina 15. Il fronte pro-democrazia verso il governo, una vittoria superiore alle aspettative per l'opposizione. Il leader di Move Forward lavora in un'alleanza con altri cinque partiti e parla già da premier. Poi ancora abbiamo, sempre della stessa pagina, dagli esteri, il Sudan, dove si è arrivati già a 1 milione di sfollati. Che questa, diciamo, uno scontro fra sostanzialmente signori della guerra, che ha interessato per un po' i media, ma adesso sembra essere tutto caduto nel dimenticatoio. Continua però l'escalation di violenze, in azione sul terreno molti attori e stranieri. E ci sono mercenari del Chad, della Repubblica Centrafricana, del Niger, con ogni probabilità anche russi, e le vittime civili aumentano, il conflitto si estende. Infine Amnesty International: esecuzioni record, mai così tante da 5 anni, in cima alla lista ci sono l'Arabia Saudita e la Repubblica Islamica dell'Iran. nota di speranza, continua ad allargarsi il club delle nazioni abolizioniste. L'anno scorso Kazakistan, Papua Nuova Guinea, Repubblica Centrafricana e Sierra Leone hanno abolito la pena di morte per tutti i reati. Poi ancora c'era qualcosa che mi ricordavo, ma invece no. E quindi anche con Avvenire possiamo dichiararci soddisfatti. Passiamo alla nuova unità che apre con una serie di contributi, diciamo, piuttosto interessanti. Intanto c'è Luigi Manconi che scrive al direttore in merito a Ultima Generazione e alla possibilità, diciamo, per loro di richiamare addirittura delle accuse di terrorismo. Ma che terrorismo è lotta non violenta, sotto processo per aver imbrattato la facciata del Senato, attaccato da politica e istituzioni, un movimento confinato in uno stato di assoluta solitudine. Così Manconi, anche lui purtroppo però in stato di abbastanza solitudine per quanto riguarda questa, questa solidarietà. Poi nella pagina successiva Marco Revelli ci parla dell'insurrezione nel lager di Auschwitz il 16 maggio del 1944. Zingari, la rivolta di Auschwitz fu l'urlo di una ragazza a rompere l'equilibrio, poi scattò la ribellione contro gli aguzzini costretti alla ritirata. Ma ad agosto scattò la vendetta, madri, vecchi e bambini, non fu risparmiato nessuno. Ricorda Revelli la sistematicità dello sterminio di Sinti e Rom in tutta Europa, venne annientato mezzo milione di persone. E ricorda anche la presenza nel nostro paese del del famigerato campo di Ferramenti in Calabria, di altri luoghi di reclusione nel nostro paese a partire dal 1940, come Agnona in Molise, Tossiccia in Abruzzo, le isole Tremiti e la Sardegna, con l'obiettivo di colpire il vero cuore dell'organismo gitano. Così una circolare del ministro del Ministero degli Interni italiano dell'epoca. Poi abbiamo Luca Casarini, l'AIA dalla caccia ai trafficanti di uomini, Meloni gli stende tappeti rossi, la Corte Penale mette 6 mandati di cattura nei confronti di miliziani libici per le torture sui migranti. L'Italia intanto riceve i loro capi con tutti gli onori. Per il resto abbiamo l'esito delle elezioni, insomma abbiamo già abbondantemente parlato. Angela Zara a pagina 8 parla dell'omofobia fondativa della destra al governo. Domani è la giornata internazionale contro l'omo, la bi e la transfobia. Un'occasione che, secondo Lazzaro, la Schlein sta cogliendo per il DNA di un nuovo PD. E ancora mi pare basta, nel senso che c'è la anche qua c'è spazio per la Turchia, e anche qua c'è spazio per la constatazione che la Turchia sia un paese diviso esattamente a metà. E l'ultima pagina è dedicata a un vecchio articolo di Natalia Ginzburg, apparso addirittura sull'Unità del primo maggio 1989, in cui la Ginzburg affronta una questione di cronaca che all'epoca appassionò molto l'Italia, l'adozione illegale di una bambina, Serena Cruz, che poi, diciamo, fu al centro di una disputa molto molto lunga e molto problematica. Così così la nuova unità, avremmo ancora il Messaggero, che però, diciamo, non è che ci dia molto molto di nuovo, diciamo, qui di originale rispetto agli altri quotidiani che abbiamo visto fino ad ora. C'è un approfondimento nelle pagine nazionali su Pomezia, che viene definita l'ultima roccaforte persa dal Movimento 5 Stelle, che in effetti Pomezia comunque sono, nonostante non sia capoluogo di regione, è parecchio più grande, capoluogo di provincia, sì, è parecchio più grande di molti altri capoluoghi di provincia, anche nel Lazio. E per il resto non è che ci sia moltissimo di nuovo. Anche qua c'è spazio per le stime sull'economia, con Bruxelles che alza le stime per l'Italia, che cresce più di Francia e Germania, e questo aumento all'1,2% del PIL 2023, almeno per quanto riguarda alcune stime. Ultimo intermezzo musicale e poi chiudiamo con le cronache romane. Allora, 9:50 andiamo a chiudere la nostra rassegna stampa, la rassegna stampa di Radio Onda Rossa, con le cronache romane. Cominciamo dal Messaggero, chiaramente cronache romane che, come le cronache nazionali, si interessano della tornata elettorale amministrativa. Si è votata in diverse città dei cittadini del Lazio, oltre che a Latina. E mentre sul piano nazionale, a livello nazionale, abbiamo detto il risultato è stato tutto sommato abbastanza interlocutorio, con sia la destra che il centro-sinistra che possono vantare risultati positivi ognuno. E nel Lazio la situazione è molto diversa, perché il centro-destra, la destra, diciamo, vince praticamente dappertutto. L'onda del centrodestra sui comuni del Lazio, scrive il Messaggero, affluenza in lieve calo, la coalizione di governo conquista Latina e Terracina. Nei piccoli centri in provincia di Roma tocca ai civici, e poi anche a Fiumicino e a Pomezia il centrodestra trionfa al primo turno. Altrove si andrà al ballottaggio, come a Velletri e a Rocca di Papa, ma insomma il dato politico sembra essere, da questo punto di vista, abbastanza chiaro, e riprende un po' quelle che sono state le elezioni regionali di pochi mesi fa. Poi il Messaggero riprende anche la notizia che abbiamo trovato sulle pagine nazionali anche. Qui siamo a pagina 37 della cronaca. Niente iscrizioni ai disabili, respinti da 13 licei. Dopo la denuncia di 4 mamme, il ministro manda gli ispettori negli istituti. Fare chiarezza sulla vicenda, dice Valditara, una famiglia ripiega sulla scuola paritaria. E c'è chi si è visto rifiutare l'iscrizione perché gli è stato detto che se un ragazzo non è in grado di fare nulla, una scuola vale l'altra. C'è chi rifiuta i ragazzi perché non fanno parte del proprio bacino d'utenza. Si dà anche la parola a una dirigente scolastica, in questo caso la preside dell'Istituto Alberghiero Vespucci, che dice: non ci sono aule per tutti, ho già dato la mia disponibilità ma non posso accogliere più di uno studente. Poi vabbè, la cronaca nera spicciola, con il processo per maltrattamenti nei confronti del giornalista Enrico Variale. E poi mi pare anche basta per quanto riguarda la cronaca romana del Messaggero. E che cos'altro? La cronaca romana di Repubblica, ma pure qui la situazione è la stessa: elezioni nel Lazio, la destra stravince, conquista Latina e Fiumicino, riecco Baccini e Moffa, addirittura Moffa, mamma mia. Proprio il nuovo che avanza. Poi sui diritti LGBT, Gualtieri sfida Meloni, una mozione per trascrivere sui certificati di nascita i figli delle coppie dello stesso sesso. Oggi l'Assemblea Capitolina voterà un testo già approvato da Pari Opportunità e Politiche Sociali, scontro annunciato con l'opposizione. E poi vabbè, abbiamo un'intervista a una coppia arcobaleno. L'edilizia popolare, con i tassi di morosità che arrivano fino all'80% in alcuni comuni dell'Interland romano, scrive Repubblica. Anche qua poi abbiamo i ragazzi disabili che non riescono a iscriversi a scuola. E mi sembra anche basta per quanto riguarda Repubblica. Il Corriere della Sera, Rocca, no all'antifascismo fascista. Non accetto l'antifascismo fascista. Vabbè. E Francesco Rocca a 360 gradi, l'ideale è Pertini che andò in ospedale da Dinella, sanità, Gualtieri e bonus ai tassisti, un po' tutto insieme. E tutto questo perché, diciamo, a differenza degli altri quotidiani che aprono, diciamo, sulle elezioni, il Corriere della Sera apre con una lunga intervista appunto al quasi neo presidente della giunta regionale laziale Rocca. E poi pure qua non è che ci sia molto altro. L'ordinanza di chiusura dei mini market dalle 22 alle 5, e che interessa praticamente mezza Roma, perché non è soltanto il centro storico, ma primo, secondo, terzo, quinto, sesto e nono municipio. Insomma, non è proprio roba da pochissimi. E basta anche qua, insomma, non c'è molto, molto altro. Lo sport e il calcio possiamo anche lasciar perdere. E 9:57 con le cronache romane noi chiudiamo qui la nostra rassegna stampa mattutina. La rassegna stampa di Radio Onda Rossa vi dà appuntamento a domani mattina, come sempre, intorno alle ore 8. Breve intermezzo musicale e poi vediamo che cosa ci aspetta nel proseguo della mattinata.